Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 15, i versetti 1.3.11.32. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Ma i farisei e i pubblicani mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori, mangia con loro. E Gesù disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascere i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando ancora era lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo coprì di baci. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e fateglielo e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. A ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. E quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Allora suo padre uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disubbidito un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato un vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è anche tuo. Ma bisognava far festa, rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro di Giosuè. In quei giorni il Signore disse a Giosuè: oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento brustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, le sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in vostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Certamente siamo di fronte a una delle pagine più popolari, più conosciute del Nuovo Testamento. Io ho partecipato con altri miei colleghi al vissuto biblico, che erano grandi professori, e qualcuno veniva anche dall'America Latina, e ciascuno raccontava un po' la sua esperienza di fronte a questa parabola. Uno ci raccontò che in una scuola di bambini, più o meno di scuola elementare, aveva chiesto alla scolaresca: secondo voi, dove sta il messaggio di questa pagina? Chi si è comportato male? Tutti, ma tutti i bambini. Quello che è scappato di casa, perché aveva disobbedito in tutto e per tutto al comportamento giusto che bisogna avere all'interno di una famiglia. Ha sbattuto la porta, si è preso quello che era suo e se n'è scappato. Di conseguenza non c'era nessuna capacità da parte dei bambini di entrare nell'atteggiamento del papà, che invece l'aveva accolto, l'aveva perdonato, non l'aveva punito, non l'aveva rimproverato. E così non si fa. E i bambini lo sapevano per esperienza. In casa, quando sbagliavano, la mamma e il papà gli davano degli scapaccioli e comunque lo umiliava davanti a tutti. I bambini non avevano imparato a comportarsi con i criteri suggeriti qui dalla pagina del Vangelo di Luca. Era proprio contro natura per loro. E lui raccontava che dovette perdere un pochino alla larga e piano piano portarli a scoprire l'amore del padre, ma con molta fatica. Un altro disse: io invece ho fatto la stessa domanda sulla centralità del testo ad un gruppo di contadini del nord-est del Brasile. Era un famoso carmelitano questo che parlava. Feci la domanda: secondo voi dove sta il centro di questa parabola? Tutti zitti, alla fine uno in fondo alzò il dito e dice: per me il centro della parabola è il vitello grasso. Aveva capito tutto. E naturalmente lui, che era un grande professore, molto conosciuto, rimase stupito che questo contadino ignorante avesse richiamato il professore a scoprire lui il centro della parabola nel vitello ingrassato. E poi ci ha spiegato, riportando le parole del contadino, perché gli ha chiesto: ma secondo te perché il centro? È chiarissimo, no? Il papà sapeva che prima o dopo questo figlio sarebbe ritornato e voleva fare una grande festa per il suo ritorno. Perciò si mise ad ingrassare il vitello aspettando il figlio che prima o dopo sarebbe tornato. La speranza del papà. Naturalmente lui poi proseguì a sviluppare il discorso attribuendo questa speranza a Dio stesso, che non si dà mai per vinto e anzi allarga i suoi sentimenti di misericordia quanto più sembra inaccettabile il comportamento di qualcuno che ha sbagliato. Non aveva fatto bene, aveva sbagliato. Ma come rispondere a questo sbaglio? Allargando il cuore alla misericordia. Naturalmente abbiamo discusso poi insieme su questo testo e la prima cosa in cui ci siamo ritrovati è che questa pagina non parla del figlio prodigo, ma parla della misericordia del padre. Che è la misericordia di cui si parla anche nel Vangelo di Matteo, quando ci invita ad essere perfetti come il Padre, e che viene ripetuto nel Vangelo di Luca: siate misericordiosi come misericordioso è il Padre, con le conseguenze che si devono trarre. Il Padre rivela la sua perfezione nell'amore a fondo perduto verso tutti, perché fa splendere il suo sole sui buoni e sui cattivi e dona la pioggia ai giusti e agli ingiusti senza fare nessuna distinzione fra di loro, perché l'amore è come un mantello che ricopre tutti. E credo che siano andati molto vicini al cuore stesso di questa pagina. A differenza invece dei padri della Chiesa, sto leggendo adesso le narrazioni di Psalmos, di Sant'Agostino, sono bellissime, sono un pozzo ricchissimo di tesori, e spesso lui ritorna su questa parabola del cosiddetto figlio prodigo. Anche San Gregorio Magno si piega spesso su questa pagina del Vangelo di Luca. Ma per loro il centro del Vangelo è costituito dal figlio che ritorna in se stesso, entrando in se stesso. Anche Gregorio di Nissa è nella stessa linea, entrando in se stesso, cioè scavando dentro di sé, al centro del suo stesso cuore, per scoprire che proprio lì, in quel luogo più profondo, più nascosto, si nascondeva la memoria dei, il ricordo del Padre, l'immagine di Dio impressa nell'uomo fino alle sue origini. Per cui questo ritornò in se stesso viene spiegato da loro come una rivelazione progressiva della propria stessa dignità. Essere stato creato immagine, ed essere stato creato l'immagine per poter raggiungere la somiglianza fino alla assimilazione alla natura divina. Dunque il cuore della pagina, secondo i padri della Chiesa, è questo redit in seme ipso, ritornò in se stesso, con occhi nuovi. Occhi nuovi determinati dalla sofferenza, certo, in cui è venuto a trovarsi, ma determinati anche dalla scelta di allontanarsi dal padre, allontanarsi dalla famiglia, pensando di essere così più libero di scegliere il suo presente e il suo futuro. E non si accorgeva che proprio attraverso questo suo gesto, dettato dalla sete di libertà, era finito nella regione longinqua, la chiama così il Vangelo, e così viene chiamata anche dai padri della Chiesa, questa regione lontana. Lontana da chi? Lontana da dove? Lontana da Dio, ovviamente. Lontana dalla casa di Dio, lontana dalla casa del Padre. E in questa regione longinqua, dove credeva di essersi finalmente sottratto a qualunque costrizione familiare, come quella del papà o della mamma, arriva il momento in cui viene trafitto nel cuore, prova la compunzio cordis. Grazie all'amarezza, grazie alla sofferenza, sì certo, ma grazie anche alla grazia, che è solo la grazia di Dio. Su questo Agostino insiste moltissimo. Chi è che ha aperto gli occhi a questo ragazzo? Non li ha aperti certo con le sue mani, con le sue capacità, perfino con i suoi ripensamenti. No, 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 no. Chi ha aperto gli occhi a questo ragazzo è stato la grazia di Dio, che non l'ha mai allontanato dal suo cuore, lo ha sempre seguito. E anche quando questo figlio si è gettato letteralmente nell'inferno, non ha smesso di seguirlo, di corrergli dietro, al punto da potergli finalmente far nascere dentro il desiderio di ritornare. Desiderio di ritornare. Sul desiderio ha delle pagine bellissime Agostino. Perfino gli psicanalisti contemporanei stanno riscoprendo la ricchezza della tematica del desiderio in Agostino. Cioè l'amore sollecita il desiderio. E il desiderio diventa un'energia che permette due decisioni da parte del figlio. La prima, di ammettere di avere sbagliato, quindi la compunzio cordis. Quanta gente in casa di mio padre ha pane in abbondanza e io qui muoio di fame. È il primo movimento della grazia, aprire gli occhi di fronte al proprio peccato. E sapete che per i padri il peccato è l'idolatria, e l'idolatria che poi si esplicita nell'adulterio: mettere nel proprio cuore un altro al posto di Dio è adulterio. Questo è il primo movimento, una ferita profonda nel cuore che lo fa lacrimare. E la seconda manifestazione della grazia è l'energia di alzarsi e iniziare il cammino del ritorno. Questo dono, spiega San Gregorio Magno, si esplicita nella compunzione del cuore, ma rivela anche la fedeltà di Dio all'amore. Per cui non occorre correre subito dal confessore, magari fa proprio questo esempio Gregorio Magno, a confessare il peccato. No, no. Per il fatto stesso che hai sentito questa ferita, ti è lacrimato il cuore, hai l'evidenza della presenza della grazia. Perché la contrizio cordis non è identica a chi sente nascere il senso di colpa. No, assolutamente no. Il senso di colpa è un fenomeno semplicemente naturale per l'uomo. Ma il senso del peccato, che può essere scoperto soltanto per l'illuminazione che ci viene dalla presenza di Dio e del suo amore in noi. Ecco perché nel momento stesso, dice Gregorio Magno, in cui tu senti una profonda condizione del cuore, hai già la dimostrazione che la grazia sta agendo dentro di te. Lasciala agire. E poi, quando sarà il momento, manifesterai la gioia di questa grazia, testimoniandola davanti alla comunità, magari attraverso la confessione, il confitore, anche una sorta di testimonianza che il penitente fa di fronte a tutti, nel caso specifico di fronte al delegato della comunità, della gioia di aver avuto il dono di cominciare una vita nuova, una vita diversa. Il confitore proprio come una sorta di testimonianza, proprio una confessione di fede, diremmo noi, no? Testimonio qui davanti a tutti che sono stato ferito nel cuore, nella conoscenza del mio peccato, ma il Signore mi ha salvato. Per cui il dono della grazia è tutt'uno con il dono del perdono. Chi prova questo prova simultaneamente grande dispiacere per ciò che ha commesso, ma anche grande gioia per la speranza che gli nasce in cuore e che si concretizza nel desiderio di ritornare alla sua dignità di origine. Desiderio. Il desiderio che può non essere immediato. Da qui la differenza tra desiderio che si concretizza nella dimensione affettiva e desiderio che si concretizza nella effettività di ciò che si sta desiderando. Da qui la dottrina del desiderio, che è di Agostino ma che è di Gregorio Magno, che insistono nel dire che bisogna fare spazio al desiderio, perché chi affettivamente desidera una cosa la realizzerà effettivamente in misura adeguata alla forza con cui nutre il suo desiderio. Ma questa è anche una bella notizia. È una bella notizia perché tutti noi prendiamo atto che tante cose che desidereremmo raggiungere in realtà sono nel futuro. Ma se tu nutri affettivamente il desiderio, questo desiderio si concretizza nella speranza, e la speranza è questa energia che ti può far arrivare alla realizzazione di ciò che hai desiderato. Dunque il cuore del testo è tutto in questa compunzio cordis, in questo rientro in se stesso del giovane che finalmente ha occhi per riconoscere il proprio peccato, ma nel momento stesso in cui riconosce il proprio peccato sente crescere dentro di sé la fiducia nel perdono di Dio che lo ricostituisce, lo rimette in piedi e gli dà la possibilità di imboccare la via del ritorno. Allora tutto ciò che lui ha desiderato nel momento in cui è rientrato in se stesso diventa realizzazione quando arriva vicino alla casa del Padre, dove non è lui che si avvicina, ma è il Padre che gli corre incontro. Gli corre incontro e lo copre di baci. Catefile senatone. Questo è molto importante. Ecco perché io nella lettura ho messo lo coprì di baci. Non lo baciò, lo coprì di baci. E lo possiamo anche mettere davanti ai nostri occhi questo gesto. È un evento. Il papà che lo desiderava da tutto il tempo, a partire dal momento in cui è partito, se lo stringe forte forte, quasi a immedesimarlo con se stesso. Ecco perché rompe tutti gli schemi, gli cadono tutte le norme più o meno disciplinari o morali, perché è talmente grande la gioia di poter ritrovarsi tutt'uno col figlio che tutto il resto sparisce e resta soltanto la gioia di poter festeggiare questo incontro. Dunque il cuore della pagina è proprio in questo ritorno in se stesso, dove scopre che proprio in se stesso c'era la memoria del Padre, ma anche la parola del Padre, ma anche l'agire del Padre, che non è mai un amore egoistico, ma è un amore che si espande a tutti coloro che sono in casa e oltre i confini della stessa casa. Ecco perché l'esegesi contemporanea preferisce evidenziare la parabola come parabola del Padre misericordioso e mettere un pochino in disparte il riferimento al figlio prodigo. Noi siamo più portati come bambini, no, del primo esempio, no, a giudicare e condannare chi si è comportato male di fronte ai propri genitori o di fronte alla propria famiglia, e rischiamo in questo modo di finire nel moralismo, non cogliendo che il messaggio è centrato tutto sulla misericordia del Padre. Non per niente la Chiesa, nel proporci questa parabola, la introduce con i primi tre versetti che abbiamo letto, saltando le due altre parabole della pecora smarrita e della dramma perduta, per sottolineare che il messaggio è diretto a coloro che criticavano Gesù, che dava il primato alla misericordia anziché al comportamento più o meno conveniente morale degli altri. Sembra quasi che dai passi l'osservazione della mancanza morale, perché emerga in tutto per tutto la sua misericordia, lascia tutto e va in cerca della pecora smarrita. La donna non si dà pace finché non ha spazzato tutta la casa per ritrovare la dramma perduta. E così questo figlio che si è allontanato da casa è l'oggetto adesso del desiderio del padre. Pensate, si capovolge tutto, eh? Finora abbiamo parlato del desiderio del figlio, e adesso invece, proprio perché abbiamo capito di che cosa si tratta, scopriamo che c'è il desiderio del padre, il desiderio del desiderio. Il padre che desidera che il figlio abbia il desiderio di lui, ma nel manifestare questo dimostra che anche lui ha desiderio del desiderio. Sono giochi di parole, ma che fanno capire molto bene che qui siamo di fronte proprio al desiderio che si concretizza. Il desiderio del figlio si concretizza nel ritorno alla casa del padre, il desiderio del padre si concretizza proprio nello stesso ritorno desiderato fin dall'inizio, da quando cioè ha cominciato perfino a fare i preparativi per la festa che avrebbe celebrato. È un desiderio che si fonda non soltanto nella fedeltà del padre verso il figlio, ma anche nella certezza del padre che il figlio sarebbe ritornato. Dunque vediamo, sono due desideri che si uniscono insieme. La compunzione del cuore rivela il desiderio del figlio di andare al padre, la preparazione anticipata, se vogliamo, del vitello che viene ingrassato e la manifestazione del desiderio del padre di riavere il figlio. I due desideri si incontrano e il punto d'incontro è la celebrazione della festa. Una celebrazione che chi non ha il desiderio non riesce neppure a immaginare. È talmente legato ai criteri moralistici, chiamiamoli pure religiosi se volete, che non riescono a concepire un pastore che lascia tutte le 99 pecore per andare in cerca dell'unica che si è smarrita, e una donna che fa di tutto per trovare la dracma perduta, come il padre che non si dà pace e tuttavia mantiene la sua fiducia nella capacità del figlio di riuscire ad avere la forza di ritornare. Una forza che, ci direbbe Sant'Agostino, è lui stesso, il padre, che immette nel cuore del figlio. Per cui, per quanto il figlio tenti di allontanarsi nella cosiddetta regione longinqua, quando arriva nella regione longinqua, dove sperpera tutto quello che aveva e si ritrova nella povertà assoluta, si accorge che il padre era proprio lì che lo aspettava. Lo aspettava lì e lo aspettava proprio nella profondità del suo cuore. Desiderava la libertà, non si era reso conto che proprio questo desiderio della libertà il padre aveva già deciso di esaudirlo nella sua lontananza più profonda e più oscura. Si fa trovare proprio là, si fa trovare negli inferi. E a questo punto che adesso si allaccia la storia, diciamo, del padre con la storia del primogenito del padre, che esce dalla casa per andare a incontrare colui che si era allontanato. E siamo di fronte al mistero pasquale del figlio che attraversa tutte le generazioni, attraversa tutti gli strati di lontananza per poter recuperare l'Adam che si era inabissato nell'oscurità della morte. C'è una bellissima omelia del Sabato Santo che cerca di narrare proprio questa avventura, diciamo, del figlio che scende una generazione dopo l'altra fino a raggiungere l'uomo nella sua fossa di morte, risvegliarlo e ricordargli che è stato creato per essere partecipe della natura divina. Dunque, guardate, stiamo parlando del padre, stiamo parlando del figlio, ma dentro questo discorso legato al padre e al figlio c'è la nostra stessa esperienza personale, che ha inizio quando si aprono gli occhi e ci si accorge che questi occhi ormai cominciano a lacrimare perché ci ha raggiunti già la grazia di Dio. È un cammino quaresimale, certo, ma è anche un cammino molto personale. Una cosa che i padri evidenziano è di non, diciamo, banalizzare questo momento come se fosse, diciamo, qualcosa a buon mercato. No. E qui c'è la provvidenzialità anche della sofferenza del ragazzo che è scappato di casa. Proprio il frutto della sua pseudo-libertà, il frutto della sua pseudo-libertà gli permette di aprire gli occhi sulla vacuità della scelta che ha compiuto, credendo, e Sant'Agostino dice in modo molto preciso, credendo di poter raggiungere il bonum che gli dava soddisfazione, ma in realtà raggiunge il malum. Nessuno fa una scelta se non per la felicità, nessuno. Ma se tu scegli la tua felicità prescindendo dall'amore di Dio per te, inevitabilmente ti trovi di fronte all'infelicità. Non è un giudizio di tipo moralistico sulla tua trasgressione, ma è una constatazione pratica. Tu hai fatto questa scelta perché credevi che fosse quella giusta per la tua felicità, per la pienezza della tua realizzazione umana, ma proprio in questa scelta, dal momento che è la scelta di una creatura, ti ritrovi nella impossibilità di vivere la felicità vera e la pienezza della tua realizzazione umana. E questa constatazione che poi provoca l'interrogativo e apre la memoria che era stata offuscata della gioia che vivevi quando eri in compagnia di lui, nella sua casa, nella tua famiglia, nel tuo, diciamo, grembo di amore, che è il grembo stessa della famiglia umana. Dunque, di fronte a questa storia c'è però, e qui adesso si aggiunge una nota molto particolare, della reazione del figlio maggiore. La reazione del figlio maggiore è la reazione di chi si è sempre comportato bene, di chi non è stato educato neppure dalla sofferenza che magari viveva il figlio minore all'interno della propria casa, perché gli veniva concesso tutto, tutto quello che è mio e tuo. Ma anche lui a questo punto arriva a rendersi conto che se non è disposto all'amore e considera tutto questo che ha come un diritto, viene tagliato fuori dalla pienezza della felicità, dalla festa che invece la famiglia può celebrare grazie al ritorno del fratello perduto e ritrovato. Ecco perché il messaggio che viene dalla seconda parte del brano evangelico è molto preciso. Se tu identifichi la felicità con i tuoi limiti, con le tue misure, con i tuoi gusti, col tuo egoismo, credi di averla, ma l'hai persa per sempre. E la rivincita di questo moralista, diciamo, perfezionista, volontarista, che si era sempre comportato bene, perché voleva stare tranquillo, voleva avere tutto senza troppi terremoti interiori, e invece si ritrova di fronte ad un dramma del fratello più piccolo che ha vissuto fino in fondo le sue scelte, ha pagato fino in fondo per le sue scelte sbagliate, e paradossalmente proprio in queste sue scelte sbagliate ha incontrato l'amore vero, non l'amore meritato legato ai meriti, ma l'amore assolutamente gratuito del Padre. E sono messaggi di una forza incredibile, eh? L'amore non è mai amore se è interessato, a qualunque titolo interessato, anche al titolo di essere il buon figlio di papà, che fa tutto quello che gli viene prescritto, che è sempre obbediente, che non sbaglia mai, che è lavoratore, che si considera come il perfetto figlio pensato dal padre. In realtà si ritrova con la sua perfezione, ma senza l'amore. E questa è la grande tragedia, perché il padre cerca di manifestargli anche a lui lo stesso tipo di amore, esce verso di lui come era uscito per incontrare il figlio che aveva perso, ma lui non si fa trovare, nega di partecipare alla festa di tutti perché si sente addirittura offeso di questo primato dell'amore sulla giustizia. Primato dell'amore sulla giustizia. Agostino, nelle narrazioni di Psalmos, ritorna spesso su questa tematica e si chiede: ma loro non bisogna essere giusti? No, anzi, bisogna semplicemente capire che se la giustizia non si apre alla misericordia e al perdono, nega se stessa. Chi si ritiene giusto nega la giustizia, perché non c'è nessun giusto, neppure uno, se la sua giustizia non si apre alla misericordia. Qui potremmo andare molto avanti, perché Non so se ve l'ho detto altre volte, ma c'è una famosa teoria dell'apocatastasis di Origene, che era stato denunziato perché sembrava che volesse assolvere il male. Origene non voleva assolvere il male, voleva semplicemente richiamare l'attenzione, che poi viene evidenziata da Cristo di vista, che Dio sa essere simultaneamente giusto e misericordioso. E se la giustizia può esigere un tempo più o meno lungo per essere riconquistata, è del tutto scontato che vincerà la misericordia. Dio concede la misericordia senza negare la giustizia, ma non chiudendosi all'interno della giustizia, perché vuole dare spazio soprattutto alla misericordia. Per cui, per quanto possa essere diciamo una giustizia che misurata con i tempi si può trovarla in secula seculorum, nei secoli dei secoli, dopo questo tempo, dopo questa creazione, se volete, non possiamo pretendere che anche Dio si senta legato dai confini della creazione. Lui ha creato e quindi è sciolto dai limiti della creazione, e quindi quando manifesta la sua misericordia, la manifesta al di là di tutto ciò che noi riteniamo giusto, calcolato, misurato della creazione, perché lui è oltre tutti i limiti di ciò che appartiene appunto alla creazione stessa, compreso il tempo, compreso il tempo. Se stamattina qualcuno di voi fosse stato presente alla relazione che hanno fatto i nostri due amici sulla teologia di Cristo si amarás, avrebbe avvertito che soprattutto nella relazione di Firicos, con riferimento allo pseudo Dionigi, è di questo che noi siamo sollecitati a parlare, per capire che bisogna soltanto metterci un dito sulla bocca, perché al di là della creazione non sappiamo nulla di nulla, ma una cosa è certa: Dio è amore, Dio è misericordia, Dio è perdono. Ma questo amore, questa misericordia, questo perdono non eliminano la giustizia, ma non si fanno neppure condizionare da ciò che secondo i criteri della creatura viene chiamata appunto giustizia. Il giusto è uno solo, soltanto lui è giusto. Vi ricordate quando Giovane ricco, no, va davanti a Gesù, si posa maestro buono, dice no, guarda che buono è Dio solo. E la bontà non può sussistere senza la misericordia, nel rispetto della libertà. E qui di nuovo dovremmo fare discorsi con Sant'Agostino molto profondi, perché Sant'Agostino mette insieme la grazia e la libertà. Dio non ci imporrà mai nulla, però Dio non ci abbandonerà mai e ci verrà incontro, se volete quasi all'infinito secondo la misura dei tempi, finché liberamente non ci apriamo alla sua misericordia. E quindi è eliminata alla radice qualunque pretesa di misurare con le nostre misure creaturali la misericordia di Dio che appartiene alla eternità. Dio può far esigere la sua giustizia fino alla terza e alla quarta generazione, ma la sua misericordia dura in eterno. Quando in eterno, misericordia e Eios. Che bella notizia, eh? Guardate che è davvero una bella notizia. E io vi lascio con questa bella notizia e adesso possiamo fare qualche minuto di silenzio e poi lasciamo la parola.
Io partirei da questa bella notizia che ci dà Paolo, perché Dio infatti riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Quindi tutti in Cristo siamo giustificati, abbiamo quella giustizia di cui diceva Innocenzo adesso. E cioè, bisogna sostare su questo: non imputava loro, agli uomini, le loro colpe. E siamo di fronte a questa pagina, ecco, io leggevo le tre pagine proprio nel senso di una novità assoluta. Gli israeliti cessano di mangiare la manna e quindi sono nella terra promessa, celebrano la Pasqua, è qualcosa di nuovo, di assolutamente nuovo. Hanno appena passato il Giordano, quindi c'è tutta un rito, hanno portato le pietre dal Giordano per dire che sono camminati a piedi asciutti, le 12 pietre che poi costituiranno l'altare su cui offriranno i prodotti, le primizie della Pasqua, appunto, dopo la circoncisione. Quindi questa novità è proprio un inizio di vita altra, nuova. E mi sembra che la lettera di Paolo ci fa capire come dobbiamo anche in parte leggere il Vangelo di Luca. Paolo e Luca si... Ecco, io ho letto questa pagina, molto di quello che ha detto Innocenzo lo ritrovo, a partire dalle tre... dall'unica parabola divisa in tre modi, in tre modalità. E non so, vedevo, leggevo così queste, perché qui siamo di fronte agli esattori delle tasse e ai peccatori che lo ascoltano, che ascoltano Gesù, così inizia. I farisei, gli scribi mormoravano, quindi siamo proprio nelle antiche modi, questo mormorare ci richiama un po' il deserto, dicendo, e quindi si fa manifesta la mormorazione, quindi si è sentita, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Però al capitolo 14 Luca dice che Gesù aveva mangiato nella casa dei farisei, adesso mangia con i peccatori e questi mormorano. E allora lui, si dice Luca, che lui disse questa parabola, disse questa parabola che è in tre modi, c'è come un filo rosso, se si legge tutto insieme il capitolo 15, che appunto Innocenzo anche ha richiamato, c'è qualcosa su cui si insiste, era perduto, è stato ritrovato, la pecora, la dracma e il figlio, questa, di tutti e tre i racconti si dice questo, e l'altra cosa si dice che si invita alla festa, sia chi perde la pecora, sia il pastore, sia la donna, come anche il padre, cioè bisognava far festa, no? Si invita alla festa. E io vedevo che sono tre modalità queste, il discorso che ha fatto Innocenzo molto bello di Sant'Agostino, ma che Dio desidera la nostra salvezza. Ma sono anche, si possono capire, come tre modalità con cui Dio cerca l'uomo, o meglio, noi veniamo cercati. Penso rispetto ai piccoli, perché non sempre ci può essere, per esempio, la pecora si perde, e poi è il pastore che va, che si mette in cammino, e poi quando la trova se la mette sulle spalle, c'è tutta una... La dramma è un'altra cosa, è la donna che la perde, li cade, cioè è un altro modo di vedere Dio nella relazione con l'uomo, con noi. Allora anche lì cerca finché non la trova, ed è la ricerca in queste due prime racconti, è proprio la ricerca di Dio, cioè è il movimento di Dio verso l'uomo. E penso che alle volte succede così, è Dio che si muove, che parte. Però c'è un'altra modalità in cui il figlio chiede di abbandonare la casa, di andare, di essere libero, e il padre non lo ricerca, non va a seguirlo, non va, sta fermo in questa modalità. Cioè qui il figlio viene cercato in un altro modo rispetto alla dracma o alla pecora, e cioè viene, anche qui sono tre modalità con cui Dio ci cerca, perché sempre io vedo la ricerca di Dio in questo verso l'uomo, e nel terzo modo è proprio questo modo di massima libertà. Noi possiamo sperimentare tutte e tre queste forme nella nostra vita in determinati momenti, oppure anche in contesti diversi, per esempio i piccoli che sono proprio quelli che non capiscono, quelli che hanno i vizi, appunto, come questi qua, esattori delle tasse, come è una modalità con cui Dio li cerca, in cui loro si pensa che non fanno niente, anzi sono riportati. Al di là di tutto, ecco perché dico che come Dio ci cerca, e la festa è di Dio, perché io non vedo altro in questa parabola del capitolo 15, domani anche la domenica letare, che veramente chi può gioire in tutte, ce lo dice, no? È Dio. Noi entriamo in questa gioia di Dio, magari anche fatichiamo, perché sì, questo figlio prepara il suo discorsetto, perché insomma non sa come presentarsi, anche, cioè la conversione è anche questo cammino che lui ha all'inizio, e poi insomma si deve fare un bel discorsetto per dire insomma di come essere accolto dal padre. Ma anche il figlio minore deve, perché il padre non lo lascia neanche parlare, cioè entra subito nella gioia del padre, lo fa subito sentire accolto, come appunto diceva anche Innocenzo. E quindi c'è questo, Santa Teresina diceva, io vado su, vado giù in questi gradini e poi vedo che il Signore viene giù, mi prende e mi porta su alla scala. Ecco, questa è la nostra ricerca, cioè voglio dire, nel nostro perderci, giriamo a vuoto, ma il Signore vede. Allora, il Signore salva in tante forme, chi, o in tante modalità, nei diversi tempi anche della nostra vita, qualche volta portandoci direttamente Lui, qualche volta lasciandoci liberi, quello che diceva anche Innocenzo, al punto che Lui continua a desiderare il nostro ritorno a Lui, e ci lascia in questa zona così longeva, e alle volte torniamo appunto per il bisogno, torniamo per il senso di colpa, torniamo, è Lui che ci rende effettivamente ritornati proprio con la gioia, perché è molto difficile, cioè noi come sentiamo che siamo veramente accolti, ritrovati? Era perduto, abbiamo fatto l'esperienza della perdita, ritrovati proprio dalla gioia del padrone. È la gioia che dice che siamo veramente trovati. E allora credo che ha ragione Paolo quando dice, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando, ecco, se noi entriamo dentro questa gioia di Dio, allora è normale che noi, la nostra missione sia la riconciliazione, perché questa gioia di Dio che abbiamo sperimentato, ecco, Gesù insegna a questi farisei, questa gioia di Dio viene partecipata, viene condivisa, cioè anima il mondo. Ecco la riconciliazione, perché facciamo fare ad altri la medesima esperienza. E alle volte succede che si cerca l'altro, però non lo si trova, nel senso che non si comunica la gioia. Penso anche ai genitori, penso anche però ecco, l'esperienza della gioia di Dio che tocca noi, ma è molto difficile, perché l'uomo è sempre orgoglioso anche quando ritorna, cioè, a questa parte dell'io, cioè sentirsi ritrovati, sentirsi cercati, ma sentirsi soprattutto gratuitamente presi sulle spalle e portati all'ovile, è un'esperienza che richiede anche l'umiltà dell'accoglienza di questo dono. Per poter partecipare alla gioia di Dio e far festa, anche il padrone ha dovuto insistere con questo tutto giusto. Cioè, non partecipare alla festa è grave. Ecco, io penso che Gesù è proprio la gioia di Dio. E la non accoglienza di Gesù, noi anche siamo responsabili se non facciamo il servizio della riconciliazione, perché non abbiamo fatto esperienza allora veramente profondamente della salvezza. Ma ecco, la gioia di Dio, che è proprio il figlio suo Gesù, che ci ha gratuitamente giustificati, cioè ci ha tolto, ci ha portati a sé, non chiedendoci se non appunto questo servizio della riconciliazione, come dice Paolo. E allora ecco, prego che il Signore ci faccia proprio entrare, perché io almeno fatico alle volte a gioire della salvezza di Dio, no? Per tutti, perché pensiamo che cosa vuol dire che qui Gesù non vuol solo dire io mi preoccupo dei piccoli, cioè dei peccatori, ma anche dei farisei, anche di quelli che mi stanno mormorando, anche dei distruttori del nostro mondo, oltre che dei distrutti, degli uccisori. E non siamo così capaci di entrare dentro questa gioia che Dio salva veramente, al modo di salvare veramente tutti. Chi portando, chi lasciandoli nella loro libertà fanno danno, certamente fanno danno agli altri e a loro. Però ecco, il piano di Dio è difficile da comprendere, ma c'è alla fine ciò che la sua gioia per tutti. E non possiamo anche noi dire questi sì e quelli no, perché ancora siamo in questa divisione che non conosce questa salvezza profonda, appunto dell'uomo, della parabola, perché questo è più ancora comprensivo, cioè l'ultima parabola è proprio, e infatti è lasciata anche con grande punto di domanda, siamo noi adesso che dobbiamo entrare a far festa, no? In questa festa di Dio.
Sentiamo.
Confesso che questa parabola mi ha sempre dato un po' fastidio. In un certo senso io, perché quello ha fatto tutto il male possibile e viene perdonato. Questa sera voglio leggere questa parabola da un altro punto di vista, dal punto di vista del figlio di noi. E ho pensato, ma se fossi io un figlio proprio, sarei contenta di essere perdonata oppure vorrei trovare una cosa giusta? Leggiamola così questa parabola. Cioè la gioia di essere perdonati. Ecco perché la parabola del figlio prodigo. Allora voglio incentrare qui sul figlio prodigo, perché una cosa rientra in sé. Capisce che solo a casa del padre può trovare salvezza. Poteva andare in un'altra città, in un altro paese. Invece capisce che solo dal padre può essere salvato. E poi trova la porta aperta. Cioè, nella nostra vita abbiamo sbagliato qualche volta o no? penso di sì. Avremmo voluto essere neutrali, o vedere la porta chiusa, no, basta, è finito, poi guardiamo, via fuori, non sappiamo. Allora forse leggendolo in questo modo, io riesco più ad accettare questa grande misericordia del Padre, perché essere troppo chiusi, troppo sereni, a un certo punto può essere sovrano. Il figlio è cattivo, resta fuori, è perduto per sempre. Allora se fossi io, fossi voi questo figlio che vado al Padre a chiedere misericordia, riconoscere che sbagliato, cioè riconoscere che ha sbagliato, no? È inutile, e riconoscere che soltanto il Padre può salvarci. Penso che ho fatto un bel passo avanti in questo cammino quaresimale.
Sono in tanti, tu parli sempre, aspetta un po'. Sentiamo Maria Grazia, la prima volta che alza la mano.
Io voglio dire che questa parabola del Padre misericordioso è una parabola che mi ha sempre commosso tanto per la tenerezza del Padre. Ed è, c'è la festa della gioia, e domani, infatti, è la domenica della gioia. E devo dire che è una parabola molto conosciuta e anche indicata in fondo a tutti i poveri, gli anubim, che non hanno, possono avere una giustizia umana e quindi sentono il bisogno della misericordia di Dio, quindi insomma è anche una consolazione per loro. E quello che naturalmente è stato il Padre, quello che mi ha colpito tanto. Il Padre che non giudica, il figlio va via, lo lascia per via e non dice una parola, quindi rispetta la sua libertà, ritorna spinto da appunto tutto quello che tu hai detto e forse anche un po' dalla fame, io penso, ecco, e il Padre di nuovo non giudica e quindi dà fiducia. E la fiducia genera sempre, quindi l'amore, e fiducia è l'amore poi, che da sempre genera, ecco. E questo mi fa, questa parabola mi fa pensare al quadro di Rembrandt, quel filosofo, quel poeta, quel pittore olandese, no? Dove c'è l'immagine del padre che è cieco, che non vede, il figlio inginocchiato davanti a lui, lacero, con i piedi sporchi, e che lui l'abbraccia e mette le due mani dietro, sulle spalle del figlio. E tutta la luce del quadro sta nel padre.
E le due mani sono una di uomo e una di donna.
Una materna e una materna. Sì.
Beh.
Ed è bellissimo.
Grazie, Maria Grande. Anna, cosa volevi dirci?
Io volevo dire che volevo parlare dei due figli, perché il figlio prodigo, il figlio minore, è simile all'altro figlio maggiore, cioè entrambi sono praticamente invidiosi uno dell'altro, non sono all'altezza di quell'amore che in famiglia hanno ricevuto. In qualche famiglia numerosa succede che i fratelli si litigano, non vanno d'accordo. In questo caso il fatto che non abbiamo quasi per niente sottolineato che il figlio maggiore diciamo non è stato all'altezza dell'amore del padre così come non lo è stato il minore.
Sentiamo dopo sentiamo anche Antonio, non ti preoccupare, tu parli sempre per terzo, aspettiamo un quarto o quinto posto.
Allora, una prima riflessione, perché infatti è una parabola con tante cose che si può dire, e allora anche a me mi ha toccato una cosa, è l'attenzione verso quella casa. Se abbiamo fatto caso, nella casa del Padre abbiamo tutto in abbondanza. Non c'è litigio, non c'è il male. Ecco, non manca nulla, perché quello che ha del Padre, Lui stesso ha detto, è anche dei figli. Ecco, questa è una cosa stupenda. Poi, quindi, la eredità del Padre è nostra, è dei figli. E allora abbiamo fatto caso anche che nella casa del Padre, che è anche la nostra casa, non c'è egoismo, ma c'è la condivisione. Non c'è possedere, al contrario, ma la libertà del Padre. Non c'è la morte, ma solo la vita. Ecco, non c'è nemmeno la non fiducia, perché il Padre mette tutta la fiducia nelle nostre mani, nella speranza di guardare lontano, sempre il ritorno del Figlio, di ciascuno di noi. Ecco, allora questo qua, guardando l'altro quadro, che è quando il Figlio lascia questo là, questa esperienza di vita, questa vita vera, al contrario, tutto viene al contrario. Ecco, viene la carestia, voleva saziarsi anche con il cibo dei porci, ma non lo danno, non c'è condivisione, non c'è riconoscimento, non c'è figliolanza, non si riconosce. E allora chiamo l'attenzione anche per il nostro mondo attuale, quello che stiamo vivendo oggi, una guerra che non c'è nessun senso, perché non c'è, non si riconosce paternità neanche maternità, non si riconosce fratellanza, condivisione. Vogliamo questo? Nelle nostre Costituzioni sono tutti scritti bellissimi. Gli argomenti sono il più belli possibile. Ma nel momento che questo deve essere messo in pratica, e siamo tutti noi, cittadini, tutte le nazioni, ma non si riconosce. Non ci riconosciamo come fratelli e sorelle, come figli e figlie, no, sono i nostri nemici. E allora mi ho posto una domanda, no? Quando trattiamo Dio, vediamo Dio, perché è qui la questione che Luca tenta aiutarci a non vedere questo Dio come un padrone, perché dal momento che Dio diventa il padrone della mia vita, o lo vedo come un padrone, come uno che deve darmi le cose perché io merito, non sarà mai padre, non sarà mai questo Dio misericordioso. E allora non avrà proprio la festa, la gioia nella mia vita, perché la gioia, la festa è Lui stesso. E allora, per non essere tanto lontano e lunga, questa settimana abbiamo fatto il nostro ritiro comunitario, una cosa tra tante che padre Laszlo ci ha parlato e mi ha toccato profondamente, anche perché era frutto di una ricerca e mi ha confermato, no? Sono le parole del filosofo e matematico Blaise Pascal, che quando ho letto l'Evangelo c'è tutto da vedere, che allora condivido anche con voi, e che dice così, e è come proprio un riassunto da quello che la liturgia di questa domenica ci offre, in questa quarta domenica. Lui dice: non soltanto non conosciamo Dio se non attraverso Gesù Cristo, ma neppure noi stessi ci conosciamo se non attraverso Gesù Cristo. Fuori di Gesù Cristo non sappiamo cosa sia né la nostra vita né la nostra morte, e neppure Dio, e neanche noi stessi. Ecco, allora ho visto anche questo, no? Questa immagine, questo quadro della casa e fuori della casa. Quindi in Dio siamo, fuori di Dio, lontano da Dio, non siamo, non ci riconosciamo. Ecco che quello che siamo per vivere, proprio la grazia dello Spirito e questo amore del Padre misericordioso, possa essere proprio quell'alimento, quel nutriente, quella forza che deve spingerci ogni giorno per restare nella casa insieme con Lui, e con Lui godere della festa che è stata preparata per noi, per sempre.
Allora sentiamo Antonio cosa voleva dirci.
Ma vabbè, non è indispensabile, ma insomma. No, vabbè, Madre Michela diceva, io mi preoccupo dei distruttori, non solo dei distrutti, no? Dice Gesù. E in effetti, ecco, questo mi ha fatto pensare, Lourdes lo accennava, questa, perché in fondo noi vediamo tante prepotenze, piccole e grandi, e anche tante prepotenze che oggi come oggi sembrano inspiegabili nel mondo, ecco. E mi viene da chiedere, ma come vivono con se stessi queste persone? Cioè, rispetto a quello che appunto anche Padre Innocenzo ti diceva, perché in fondo il figlio poi ritrova dentro se stesso questa presenza del Padre che perdona, ed è questo che è il carburante. E in fondo, cioè, quanto sono non sereni, non pacificati, però questo è qualcosa che è una responsabilità per noi. Cioè, il problema non è solo dire come è finito il mondo. Il problema è la nostra responsabilità di cristiani. Lo dico perché riprendo una cosa che ci ha raccontato qualche volta Salvatore, quando lui racconta l'esperienza del suo ritorno alla fede e dopo l'esperienza della confessione, il fatto che il suo volto trasmetteva gioia e perdono. Essere persone il cui volto trasmette gioia e perdono aiuta gli altri a vivere meglio, anche nella consapevolezza che niente è definitivo, perché noi non sappiamo né se il figlio maggiore si è convinto né se il minore magari ci è ricascato, ma non è questo il problema. Il problema è sapere che il problema, la gioia, il grande dono è che Gesù è morto per tutti, e che si è fatto lui quell'unico giusto, appunto, che non si è trovato insomma. E questa è una cosa vera una volta per tutte. Il Signore attende tutti, e attende anche forse il nostro aiuto. Non bisogna fare chissà cosa, non è che bisogna mettersi, con tutto il rispetto per i fratelli protestanti, come dire, in piazza, o girare e dire: ah, convertitevi, queste cose anche un po' così, oppure girare come testimone di Geova. Non è questo, ma una vita perdonata e gioiosa mostra una faccia perdonata e gioiosa che in qualche modo contagia gli altri, li illumina.
C'è Laura che deve naturalmente completare.
No, e anche tutte le cose che ho sentito mi fanno pensare anche a questo versetto del Salmo: guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. E in tutti questi tre brani della liturgia di domani è, diciamo, detta in modo diverso, c'è questo tenerissimo e misericordiosissimo passaggio di ciò che è del padre al figlio, ma c'è anche nelle prime due letture, perché quando il padre dava la manna e poi a un certo punto il popolo arriva nella terra promessa, a quel punto non c'è più la manna, ma mangiano i frutti, diciamo, del paese. E questo però non è un allontanamento di Dio, ma è Dio che gli ha dato tutto nelle mani, e ciò che veniva da lui adesso è nelle loro mani, nel loro lavoro, nel loro, nella terra appunto che il Signore gli ha fatto abitare. E così anche nella seconda lettura, perché Dio che riconcilia a sé il mondo in Cristo affida a noi la parola della riconciliazione. Di nuovo questo Padre che ha accolto, perdonato gratuitamente la mia vita e la nostra vita, adesso ci affida questo perché sia per tutti. E quindi così appunto anche questo padre, penso che più spesso anche devo ritornare sul dono e sui doni completamente gratuiti e che vengono prima, diciamo, della vita giusta da parte del padre. Ma spesso è appunto, diceva Madre Michela, non è facile accettare vivere questo dono così grande, non è facile dire che c'è questa misericordia che è per tutti e che quando l'abbiamo ricevuta forse qualche volta si è anche un po' sbagliato nel pensare di averla meritata, ma invece ci è stata data in modo completamente gratuito. E allora prego il Signore che di poter ricordare sempre questo dono e di poter credere che questo dono è messo nelle nostre mani per tutti.
Bene, possiamo introdurci alla nostra conclusione di questa lezione proprio con i versetti del Salmo 33. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
come è buono il Signore.
Guardate a Lui e sarete raggianti, e i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida al Signore, lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
Gustate e vedete come è buono il Signore.
Preghiamo. O Padre che in Cristo crocifisso e risorto, offri a tutti i tuoi figli l'abbraccio della riconciliazione, donaci la grazia di una vera conversione per celebrare con gioia la Pasqua dell'Agnello. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.